le città invisibili, voci, letture, rumori, racconti, in italiano, nel mondo.
In questa puntata partiamo dai paesi, non dalle città, e da qualcosa di visibile. La forma. La forma dei paesi sulle cartine geografiche. Il vostro paese che forma ha? La Svizzera, ad esempio, è difficile dirlo. Forse ha la forma di una tartaruga, con la testa molto piccola? O di una stella marina, malconcia, spiaccicata su un marciapiede? E per voi che forma ha la Svizzera? O il paese dove abitate e dal quale state ascoltando? Benvenute e benvenuti alle città invisibili da parte mia, Daniel Bilenco al microfono. Io sto decisamente in fissa con le sagome zoomorfe, vedo animali dappertutto tendenzialmente, me ne rendo conto. È colpa in questo caso, o merito forse, della scrittrice Andrea Simionel, che ci parla da un paese dalla forma incontestabile, non di una bestia, ma di uno stivale, e che però ci porta in un paese a forma di... Ma no, ascoltiamo.
Diciamo che sono nata di là, a destra, in una porzione geografica del mondo a forma di pesce. Se volete ve lo disegno. Il pesce sguazza nel Mar Nero, è circondato da paesi che finiscono in Ia, nella vecchia fattoria Ia-Ia-O. A est la Moldavia, a sud la Bulgaria, l'Ungheria da qualche parte, ah sì, è un pezzo di Serbia. Poi c'è l'Ucraina che non finisce in Ia. Cos'altro? Ha dei bei monti, foreste balcaniche, conifere, clima temperato continentale. Molti orsi, grandi, bruni, a volte scendono giù e aprono i container e mangiano la spazzatura. Dracula non c'è. C'è il castello. Ci sono stata da piccola. All'epoca per entrare ti davano delle babbucce, ti avvolgevano i piedi nel cellophane, adesso non lo so, ma comunque andavi in giro per le stanze del conte Vlad con queste babbucce di plastica azzurra. Io e mia sorella non riuscivamo a smettere di ridere, non è spaventoso, fa ridere. È un paese carino, se non contiamo il comunismo, che insieme a Ceausescu ha soltanto fatto finta di morire, le canzoni popolari, la cucina piena di olio e sale, gli stipendi da 300 euro al mese, la povertà, l'alcolismo e la corruzione, è certamente un paese carino che vi consiglio di visitare a occhi, orecchie e narici tappate. Il nome del pesce? Preferirei non dirlo se non vi spiace, mi suda la lingua. E poi, se anche ve lo dicessi, dopo vorreste sapere dove di preciso. Se poi io lo dico, voi mi chiedete di ripetere. Io ripeto, voi non capite e io do da mangiare alla vergogna. Perciò non ve lo dico. Anzi, facciamo un gioco. Vi do un indizio. Inizia per B. Non è Bucarest? Bacau? Sono nata a Bacau. No, non è vero, ho mentito. Vi faccio lo spelling. Pronti? Vado. Bau. Oceano. Treno. Oliva. Serpente. Aereo. Niente. Imene. Non è Botoshani. Non è Botosan. È Botoshani. A parlare fin qui non sono io, ma la protagonista del mio romanzo, Malea Est. Io e lei siamo molto simili. Come lei, ho lasciato la Romania quando avevo 10 anni per venire a vivere in Italia, a Torino. Come lei, per tanti anni mi sono vergognata delle mie origini. Quando mi chiedevano da dove venivo, rispondevo in maniera generica. Dicevo che venivo dal nord, al confine con la Moldavia. Mi piace pensare che la distanza tra quello che scrivo e la mia vita è la stessa che c'è tra Torino e Botoshani. Circa 2000 chilometri su cui ho steso la mia pelle. Il mio volo per Suciava ha un ritardo di 2 ore. Mando un messaggio al ragazzo dell'agenzia di noleggio, che ha promesso di aspettarmi all'aeroporto con una macchina. Nuva facet grigi, mi risponde. Non si preoccupi. E subito dopo... Duarca mașina pe care ați cerut-o nu mai este. La macchina che ho prenotato non è più disponibile. Classico, penso. Richiedo cosa facciamo. Lui mi risponde con una parola sola. Resolvam, che significa risolviamo. Plurale indefinito impersonale, un po' come la pioggia che cade dal cielo. E risolviamo rumeno raramente risolve davvero qualcosa. È quasi sempre un sistemare, un arrangiare le cose con furbizia e ingegno. Un modo per nascondere il caos nel cassetto. Lo capisco quando vedo il caos che mi aspetta in aeroporto. Un furgoncino Mercedes Viano a 7 posti, grigio ma con lo sportello laterale nero incollato lì come una pezza. In Romania le prime 2 lettere della targa indicano il distretto o la provincia, in questo caso SV di Suceava. Mi sembra vecchio, ma non so quanto vecchio. Sul cruscotto il contachilometri indica 360.000 km, che sicuramente sono molti di più. Una battuta rumena dice che modificare i contachilometri delle auto, scalare 50 o 100.000 km alla volta, è considerato uno sport nazionale. Battuta che a me non ha mai fatto ridere, mi sembra troppo vera. «Je prea veche», gli dico, «è troppo vecchia». «Asta su machine care merg mult și bine», mi risponde, «queste sono macchine che vanno molto e bene». Gli dico che avevo chiesto una macchina, non un furgone vecchio di 11 anni. «Vrei sa o nu?», mi risponde, «la vuoi o no?». E poi aggiunge una delle frasi che i rumeni amano e odiano di più. «Asta este», questo è. In Romania non esistono i comuni, ma i municipi. L'equivalente di una provincia è il județ. Botoșani è il municipio del județ di Botoșani, nella regione Moldova, all'estremo nord-est del paese. Dista solo 70 km dal confine con l'Ucraina a nord, mentre a est il confine con la Moldavia lo fa il fiume Prut. Essendo un angolo di confini, è facile che in questa zona si sentano parlare, oltre al rumeno, anche ungherese, ucraino o russo. Lingue che ho sempre sentito, in casa o per strada, ma che non ho mai capito. Dopo 15 anni a Torino so che Torino è fredda e un po' isolata. Botoșani le somiglia. Chiusa nelle sue valli, qui fa più freddo che nel resto del paese. La vicina città di Suceava è una sorta di sorella maggiore. Fino a 10 anni fa per fare shopping bisognava andare fino allo Julius Mall di Suceava. Solo nel 2011 è stato inaugurato il Botoșani Shopping Center e nel 2013 l'Uvertura Mall. Ricordo che ogni volta che andavo a trovare mia cugina a Suceava, l'unica cosa che volevo fare era andare nel negozio più famoso che non c'era nella mia città, il Macalau, detto anche McDonald's. Botoșani non ha un aeroporto, quello più vicino è a Suceava Salcia, a 40 km. I trasporti pubblici non ci sono, o meglio, ci sono ma sono dei maxi taxi, furgoncini improvvisati con una 20ina di posti e senza orario, che partono quando si riempiono e non si sa bene dove arrivino. Ad oggi il modo più semplice e sicuro per arrivare a Botoșani dall'aeroporto di Suceava è noleggiare una macchina. O quasi. Il cambio del mio furgone non ingrana, resto spesso con la manopola in mano. Oltre i 40 il furgone fa un rumore infernale, sembra un elicottero che piange. La radio gracchia delle manele, genere musicale indefinibile, se non come una sorta di trash folclorico zingaresco, in cui musicisti che esibiscono oro al collo, ai polsi e in bocca cantano di vita, amore e morte. Ma la Romania, mi rendo conto guidando, è anche questo. Le autostrade non ci sono, non le hanno ancora inventate. C'è un'unica strada statale, divisa in 2 corsie, piena di buche e di carrozze trainate da cavalli. Ai lati, filari di abeti, alti e stretti, oppure i recinti in legno delle case popolari. Quando finisco in coda una carrozza, rallento. Il mucchio di fieno alto mi impedisce di vedere davanti. Non posso o non voglio superare. In Romania esiste una vera e propria cultura automobilistica. Si venerano auto che non ci si può permettere, quindi è pieno di BMW, Mercedes e Audi vecchie, con troppi chilometri, fatte di pezzi di ricambio. Questo significa anche che gli autisti in genere sono abili, ma aggressivi e spietati. Le macchine mi superano suonando da tutte le parti, producendo uno dei rumori più frequenti e spaventosi della mia infanzia. Quella dell'aria tagliata dalla velocità di un sorpasso. Mentre percorro i 40 km che mi separano da Botoșani, mi chiedo che cosa io ho da dire sulla mia città. Che cosa ne so io di Botoșani? Niente, sono andata via troppo presto. Ho qualche ricordo, sì. Gli alberi su cui mi arrampicavo, i parchi e le vie su cui correvo, i giochi che facevamo. nascondino tra le tombe del cimitero oppure mosca cieca, con gli occhi bendati e le braccia tese. Raccontare Botoscena adesso, a distanza di 15 anni, è un po' come rimettermi la benda sugli occhi, allungare le braccia e sperare di acchiappare fantasmi. Wikipedia mi dice che il termine Botoshan deriverebbe da Botosh, un modo per dire capuscia, ovvero zecca. Da lontano la prima cosa che si vede dalla mia città è una collina. In cima il cimitero è una distesa di croci bianche. Ricordo che da piccola andavamo a fare i picnic con le grigliate nelle domeniche di sole. Ci mettevamo a valle, lontano, in modo da dare la schiena ai morti. I miei non volevano che mi sdraiassi sul prato, dicevano che l'erba era piena di zecche perché i pastori ci portavano a pascolare le pecore. Io mi sdraiavo lo stesso. Un giorno mi scoprirono una zecca sulla nuca. Mi dissero di stare ferma, che bisognava tirarla fuori prima che mi mangiasse il cervello. Ora, mentre mi avvicino alla città, vedo che la collina delle zecche è tutta bianca. Capisco che cosa sono, tombe. Non ci sarebbe più spazio adesso per sdraiarsi sul prato. Non c'è più posto nemmeno per le botosh o zecche. I morti si sono mangiati tutta la collina. Da male a est. Abitiamo su Strada della Pace. Non c'è la pace, c'è il cimitero. Lo circonda un muro bianco, alto fin sopra la testa, così i morti non si vedono e i morti non disturbano. La strada è un largo corso, un fiume in piena. Non ci sono le strisce. Le macchine corrono come in tangenziale. Ogni tanto all'angolo compare una croce e i fiori legati al palo con lo scotch. Li tolgono subito, così i morti non si vedono e i morti non disturbano. Ho parcheggiato il mio furgone caotico sotto casa. Non lo userò più nei prossimi giorni di viaggio. Una cosa che mi sconvolge fin da subito è scoprire che una città che io ricordavo grandissima in realtà è molto piccola, tutta percorribile a piedi. Anche la casa è molto più piccola di come la ricordavo, e ci metto un po' a capire che sono io a essere cresciuta. Uno dei primi ricordi che ho della mia città in questo periodo sono le maschere. Uomini coperti da pellicce di pecora sulla schiena comparivano nel parcheggio sotto casa. Avevano una maschera sul volto, in genere a forma di una capra o di un orso o di un cervo. Le maschere erano in legno, spaventose, interamente bianche o nere, con gli occhi rossi. Alcuni in mezzo alle gambe portavano un bastone che finiva nella maschera di un cavallo, così che sembrava stessero cavalcando. Sotto le pellicce gli uomini portavano il costume tradizionale, bianco con i ricami e le scarpe di legno. Battevano forte questi bastoni per terra, pestavano i piedi a ritmo di musica. Le maschere da capra avevano un filo che si tirava verso il basso, in modo che la bocca si aprisse e si chiudesse. Il suono della bocca di legno contribuiva a dare il ritmo. Ballavano il gioco delle capre o degli orsi. Un cioban, cioè un pastore, sta al centro e li guida con il bastone. Finge di picchiarli finché le bestie non sono domate e si abbassano completamente, fino a toccare terra. Allora la pelliccia li copre e non sembrano più uomini. In quel momento diventano davvero cervi, capre, orsi o cavalli. Non è soltanto Botoshani, ma l'intero paese, e soprattutto la regione Moldova, che si è conservata così folclorica. Una superstizione dice che nei primi giorni dell'anno non bisogna buttare niente fuori di casa, nemmeno la spazzatura, perché si rischia di buttare fuori la fortuna. Se hai debiti a Capodanno, hai debiti tutto l'anno. C'è poi l'usanza di aspettare la fine dell'anno a porta aperta, così che l'anno nuovo possa entrare. Queste bestie travestite girano per la città nei primi giorni di gennaio. Portano la fortuna nelle case. Battendo i piedi per terra purificano il suolo. E con i canti tradizionali augurano raccolti ricchi per l'anno nuovo. Ricordo che questi uomini bestie mi facevano tantissima paura. Ricordo che mi inginocchiavo sotto il davanzale, infilavo un occhio o un dito attraverso le veneziane chiuse e li guardavo di nascosto. Avevo paura che se mi avessero visto sarebbero saliti su a prendermi. Ora, schiudo le veneziane e guardo fuori dalla finestra. Nel parcheggio non c'è nessuno. Da male a est. Su Strada della Primavera non c'è la primavera. C'è tutto, tranne la primavera. Ci sono il tram, la caffetteria Rita, la libreria, il negozio di animali, il supermercato Profi, un chiosco di covrige, un negozio di abbigliamento e giocattoli. Quasi tutto vero. I tram non ci sono più, Anzi, hanno iniziato i lavori in mezzo alla strada per rimuovere i binari. E il negozio di giocattoli c'è ancora, mentre il supermercato ha cambiato nome. C'è ancora la confetteria Rida, una sorta di pasticceria e panetteria, che vende le famose amandine, quadrate di pan di Spagna coperte di cioccolato. Accanto c'è un nuovo locale che fa shawarma. È una variazione del classico kebab, perché in genere contiene anche patatine fritte e cetriolini sott'aceto. Uno dei cibi spazzatura preferiti della mia infanzia. Ci andrò dopo. Ora attraverso la strada. C'è il semaforo con il tempo. Un pedone rosso con sotto le cifre che scorrono all'indietro. Per i pedoni il rosso dura un minuto, mentre il verde solo 10 secondi, e bisogna correre. Il chiosco è ancora lì, come lo ricordo, nero con l'insegna arancione. Vende fornetti. Un italiano troverebbe offensivo chiamarli salatini. La pasta è molto più burrosa. Direi piccole paste, dolci e salate, cotte al forno con tantissimi ripieni. Dal formaggio al peperone, dalla Nutella alla marmellata. Accanto c'è il chiosco dei covrigi, anche qui, pane salato, in genere a forma di pretzel o intrecciato, cotto al forno. I più famosi sono quelli coperti di sale oppure semi di papavero o sesamo. Sicuramente è tutto cibo spazzatura, ma sono anche le cose migliori della mia infanzia. Mentre cammino per la città e mangio i miei ricordi, penso che quasi nulla è come lo ricordavo. Sicuramente c'è una definizione per questo, ma non la voglio sapere. Lo chiamerò di volta in volta effetto casa troppo piccola, effetto covrigi, effetto amandina, effetto fornetti. Da male a est. È tutto di Eminesco in questa città. Le scuole, le strade, il parco, i quartieri, gli alberi e anche le panchine.
Luciaforum, a fosto data, campo vesti, a fost canicio data.
Mihai Eminescu è considerato il più famoso poeta rumeno. È nato a Ipotești, località a 15 km dalla città, dove c'è la sua casa, diventata un museo, e il lago dove si dice abbia composto le sue poesie più importanti, tra cui Luciaforul. Anche qui ovunque. C'è il teatro Mihai Eminescu, il boulevard Mihai Eminescu, il liceo Mihai Eminescu, vicino a casa dei miei nonni. Ricordo che quando andavo a casa loro, in strada Bornav, passava davanti al busto di Eminescu che c'è davanti al liceo. I nonni facevano ciao dalla finestra al quarto piano e Eminescu mi guardava mentre facevo ciao anche io. Ricordo che guardavo il tetto blu del liceo dal balcone al quarto piano e le figure piccole che giocavano a pallavolo nel cortile. Non vedevo l'ora di andare anche io al liceo Eminescu, anche se poi non ci sono mai andata. Ma io e i miei amici scavalcavamo il cancello in ferro del liceo. Facevamo finta di essere come loro. Giocavamo a pallavolo finché il guardiano ci veniva a scacciare e ci rincorreva fino alla strada. Infine, uno dei pezzi più belli della città, il parco Mihai Eminescu. C'è una piscina artificiale che in estate si riempie d'acqua e si può attraversare in pedalò. Al centro del parco uno spiazzo con 8 alberi di tiglio piantati a ogni angolo, che si dice siano cresciuti tutti da una stessa radice sottoterra. Per ogni albero di tiglio, il busto di una personalità nata a Botuciani. Ma non c'è solo Eminescu. A Botuciani è nato anche Octavo Nicescu. Wikipedia mi dice che è stato un famoso matematico, genio della probabilità. È arrivato fino a Udine, fondando una scuola di meccanica. Mentre cammino lungo la strada che porta il suo nome, mi ricordo che laggiù, in fondo, c'è la chiesa dove andavamo a prendere la luce a Pasqua. La notte di Pasqua, quando Cristo è risorto, si va a prendere la sua luce in chiesa. Questo significa che il prete illumina letteralmente con la sua candela migliaia di altre candele. Bisogna poi arrivare a casa con questa candela accesa, per portare la luce di Cristo in casa, e continuare a tenerla accesa per giorni finché non si spegne da sola. Quando ero piccola, la notte di Pasqua, strada Octavo Nicescu diventava un fiume di persone. Camminavamo tutti molto piano, per non far vento alla candela, con la luce di Cristo in una mano e l'altra sollevata a proteggere la fiamma, perché non si spegnesse prima di arrivare a casa. Ora la strada è soltanto un fiume di macchine, e ho effetto Octavo Nicescu. Stranamente, non c'è una strada dedicata a George Enescu. C'è la sua casa, diventata museo memoriale. È considerato il più importante musicista rumeno e ha composto la Rapsodia rumena, famosa in tutto il mondo. Strada Unirii, che significa letteralmente strada dell'unione, detta anche semplicemente unire. Il viale pedonale più elegante della città, con fontane al centro, costeggiata da negozi e ristoranti, dove si può mangiare, come si dice in Romania, la terrassa, cioè in deor. Ricordo che da piccola, durante una gita di classe, entrai in uno dei palazzi gialli sull'Unire. C'erano tantissimi quadri e oggetti. A un certo punto, in una sala diversa, vidi la miniatura di una nave, piena di dettagli. Mi colpirono le vele tese, il timone, i piccoli cannoni. Quando tornai a casa, dissi a mio padre che la volevo disperatamente e che doveva comprarmela. Devo aver insistito parecchio, perché alla fine mi chiese dov'era questo negozio. Lo accompagnai per mano, ricostruendo la strada per immagini. Lo portai dove mi trovo ora, davanti al Museo Judezian. Mio padre sospirò, fu lui a prendermi per mano e mi accompagnò nel negozio su Strada della Primavera, dove mi comprò una barca a giocattolo. L'ultimo giorno il ragazzo del noleggio mi aspetta davanti all'aeroporto di Suceava. Gli consegno le chiavi del furgone, o meglio, gliele lancio. «Come foste?» mi chiede. «Come è andata?» Non so cosa rispondere. Di sicuro Botoşani mi ha fatto effetto Botoşani. Penso che non ci tornerò mai più, ma non è vero. L'effetto Botoşani dura solo qualche mese, poi mi dimentico e torna a mancarmi. Mentre la guardo rimpicciolire dal finestrino dell'aereo, fino a diventare un puntino sulla cartina del pesce, penso che è un posto carino, che vi consiglio di visitare a occhi, orecchie, narici e braccia aperte.
E d'accordo. Lasciamo che Botoşani e la Romania diventino sempre più piccole, scompaiano dalla vista, ma non dalla nostra immaginazione. Città e paese natali della scrittrice Andrea Simionel. Se vi dovessero mancare, è possibile ritrovarle nelle orecchie in qualsiasi istante, insieme a tante, tante altre metropoli del mondo. Basta digitare poche semplici parole, le città invisibili, RSI, Rete 2. È un piacere sapervi all'ascolto. Da parte mia, Daniel Bilenco, è tutto. State bene.